noi ci ha dato in qualche modo, Andrea, eh? Bene, comunque noi vogliamo riflettere un po' su l'opportunità speciale che abbiamo, riflettendo sulla benedizione dell'arrivo di un bambino in casa, specificamente Sofì, ed è proprio questo che vogliamo fare oggi. Vogliamo celebrare l'arrivo di questo dono di Dio nella famiglia Barba. Non so voi, però quando stavo pensando a le parole che volevo condividere, sono stato trasportato indietro nel tempo. Forse qualcuno può echeggiare il mio stesso sentire, trovandomi di fronte a una mattina come oggi, in cui pensiamo alla bellissima Sofì. Quanti di noi torniamo indietro a pensare a quando sono arrivati i nostri piccoletti, o se abbiamo delle piccolette che Dio ci ha date? O quanti di noi forse siamo semplicemente riportati indietro a ricordare la prima volta che siamo stati affascinati da un bebè? È possibile guardare la Sofì e non essere proprio incantato della meraviglia dell'arrivo di un bebè? E nel pensare a Sofì, nel suo arrivo in casa a Barba, ci viene da pensare sicuramente non solo all'elemento dell'arrivo di un bebè, ma i dolci pensieri che accompagnano l'arrivo del bebè, notte insonni, occhiaie, no scherzo, nessuno di noi ha avuto quell'esperienza, giusto? Però c'è un aspetto in più, che è l'arrivo di una figlioletta, di una bambina, la meraviglia della creatività di Dio nel donare delle figlie. Penso che sarete d'accordo con me quando riflettiamo sulla meraviglia grande di vedere l'uomo più rozzo, l'uomo grande che potrebbe spaccare un muro con la fronte, si trova davanti a una piccoletta. E cosa succede? Si scioglie come il burro, diventa tenero ad un tratto. O il docente di università con tutte le lauree, ma quando arriva davanti alla sua figlioletta balbetta come un ignorante. È un miracolo, è incredibile. C'è un libro nella Bibbia che in modo particolare si rivolge a figliolette, mamme, sorelle, donne in generale, e in modo particolare questo libro della Bibbia mette in vetrina delle figure femminili come modelli sia da imitare in alcuni casi, da cui attingere il loro insegnamento, e anche dei modelli da respingere senz'altro. Ora, se dico il nome di questo libro, subito sarà già avanti a me e dirà: so già di chi stai parlando. Se dico il libro dei Proverbi, di quale donna sto parlando? La donna virtuosa, giusto? Tutti noi abbiamo ben presente la figura di questa donna virtuosa, però sapete, non è questa donna di cui voglio parlarvi questa mattina, non è la donna esemplare dal quale vogliamo imparare qualcosa. Arriviamo tra un attimo, ma prima voglio darvi altre tre donne che il libro dei Proverbi ci presenta, no? In Proverbi 7:10, se ce l'avete potete seguire, altrimenti potete soltanto ascoltare, ci viene presentata la donna seducente e malvagia, presentata qua come una donna seducente, proprio in versetto 14. La donna seducente. Poi c'è il 9:13, un'altra donna che ci viene presentata, la donna follia. Proverbi 9:13, la follia è una donna furbolenta, sciocca, ovviamente una personificazione, non dice che tutte le donne siano folle, ovviamente no, ma rappresenta in un modo personale la follia. E poi ci dà altri due esempi, quella che conosciamo bene, la donna di cui la madre di Lemuel, il re Lemuel, in Proverbi 31, parla a suo figlio di questa donna conosciuta come la donna virtuosa. E lì ci viene elencata una serie di aspetti sulla donna virtuosa. Ma la donna della quale voglio parlare oggi si trova in Proverbi 8 e 9. Non so se è una donna che hai mai conosciuto nella tua vita, forse nel tuo percorso nel cristianesimo, parla di una donna che desideriamo introdurre a tutti noi, ma in modo particolare alle nostre figlie. Alle nostre figlie. È una donna che vogliamo mettere in vetrina come come modello da imitare in un mondo di modelli cattivi, modelli da non seguire. E non solo vogliamo imitarla, ma vogliamo ascoltare i suoi consigli e nutrirci. La donna di cui parlo, riferita in Proverbi 8:1, dice la saggezza. La saggezza. E anche qua è personificata, è un concetto resa, come dire, più vicino a noi attraverso questo renderla una persona, una donna. La saggezza non chiama forse, l'intelligenza non fa udire la sua voce. Proverbi 9, ancora più chiaro, dice la saggezza ha fabbricato la sua casa, ha lavorato le sue colonne, quello che vedremo tra un attimo. Però perché mi sono soffermato su la donna saggezza? In ebraico il linguaggio originale della Bibbia è Hokma, ma nel greco sapete qual è la parola di origine per la donna saggezza? Sofia. Sofia. Mia figlia, ho una figlia che si chiama Sofia, e anche oggi celebriamo l'arrivo della piccola Sofia, che vuol dire saggezza. E vogliamo imparare di questa donna saggezza, vogliamo diventare discepoli di questa donna saggezza, di questa Sofia. E Andrea e Diana, voi voglio dirvi che se ascoltate i consigli di questa donna saggezza, vedrete come anche vostra figlia crescerà in linea con il suo nome. Lei diventerà per natura quello che è per nome in questo momento, e vedrete una donna saggia fiorire davanti ai vostri occhi. E anche noi, tutti quanti, vogliamo dare retta a questa donna che oggi parla. Proverbi 8:33 dice: ascoltate l'istruzione, siate saggi. 8:35 dice: chi mi ama infatti trova la vita, e chi pecca contro di me non solo fa torto a se stesso, ma dimostra che amano la morte. Sarebbe bello passare tutto il capitolo 8 di Proverbio, del libro, per vedere diversi aspetti di questa donna saggezza. Vedremo la sua attività principale dall'1 al 6 in capitolo 8, le caratteristiche della sua parola dal 7 al 13, i suoi benefici dal 14 al 21, la sua nobiltà 22 al 31, parla della sua nobiltà. Al principio disse: il Signore mi ebbe con sé. Wow, una donna nobile. E poi vedremo, se ci fermassimo nel capitolo 8, le conseguenze di ascoltarla o meno. Ma noi vogliamo invece fermarci sul capitolo 9, soltanto i primi versetti, dal 1 fino al 12, e vogliamo leggere le parole riguardo alla donna saggezza. Potete ascoltare semplicemente, se non avete le vostre Bibbie. Dice così: la saggezza ha fabbricato la sua casa, ha lavorato le sue colonne in numero di 7, ha ammazzato i suoi animali, ha preparato il suo vino e ha anche apparecchiato la sua mensa, ha mandato fuori le sue ancelle. Dall'alto dei luoghi elevati della città essa chiama: chi è sciocco venga qui, a quelli che sono privi di senno dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che ho preparato. Lasciate sciocchi la stoltezza e vivrete, camminate per la via dell'intelligenza. Chi corregge il befardo si attira insulti, chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il befardo per evitare che ti odi, riprende il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio, che mai insegna il giusto e crescerà il suo sapere. Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il santo è intelligenza. Per mio mezzo, infatti, ti saranno moltiplicati i giorni, ti saranno aumentati anni di vita. Se sei saggio, sei saggio per te stesso; se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. Vogliamo vedere quattro cose, vogliamo attingere quattro cose dalla donna chiamata saggezza questa mattina. La prima cosa è il suo esempio. La donna saggezza che vediamo nei primi versetti pratica l'ospitalità con intenzione. Pratica l'ospitalità con intenzione. Osserviamo questa nobile donna in questi versetti. E cosa vediamo? Se prestiamo attenzione al testo, vediamo che lei ha fabbricato la sua casa, ha avuto un progetto in mente di costruirlo con 7 colonne. La parola 7 vuol dire perfezione, Dio creò la terra in 7 giorni. E un'applicazione che potremmo fare potrebbe essere: dalla donna saggezza impariamo l'importanza di costruire le nostre vite in un modo integro a 360 gradi. Questo potrebbe essere un'applicazione per noi, però vogliamo restare sulla applicazione più letterale della sua casa. La donna saggezza, vediamo, ha costruito la sua casa, ha preparato ogni cosa per un motivo ben preciso. Vediamo che lei ha ammazzato i suoi animali, preparato il vino, per che cosa? Per invitare, mandare le sue ancelle, invitare a tutti quanti, sciocchi, privi di senno, a mangiare a casa sua. Pratica l'ospitalità con intenzione. Ho detto che vogliamo riferirci in modo speciale alle nostre figlie, sorelle, zie, e qualcuno direbbe: ma è sessista collegare la pratica dell'ospitalità o la priorità della casa alle donne? Qualcuno forse direbbe così. Non dobbiamo pensare in questo modo riguardo l'ospitalità o il servizio. Gesù stesso ci insegna, lui stava in mezzo ai suoi discepoli come colui che serve. Il servizio non è limitato sicuramente ad un sesso, ad un genere, ma la donna saggezza ci insegna che l'ospitalità con intenzione è una cosa nobile, è una cosa nobile, è un compito all'altezza di una nobile donna, è un compito all'altezza di una donna forte, che non ha paura di quello che può dire il pubblico lì fuori, che non va in base alle trend di quello che adesso va di moda e adesso non va di moda. La donna saggia pratica l'ospitalità al di sopra di tutti questi modi di pensare. Non è vero che desideriamo che le nostre figlie e che le ragazze, le donne in mezzo a noi possano essere libere di essere le donne che Dio li ha create ad essere? Non desideriamo questo con tutto il cuore? Che siano le donne, le figlie, penso alle mie figlie, alle vostre figlie, che siano donne che non sono incatenate dalle aspettative di chissà chi, ma sono fiduciose in quello che Dio le ha creati per essere. E poi l'ospitalità. Qualcuno disse che il mondo è stato cambiato più intorno ai tavoli in cucina che ai tavoli dei consigli direttivi. Se ci pensi è vero, dove sono formati la prossima generazione e le prossime personalità intorno ai tavoli. È un peccato che il mondo moderno minimizzi questo nobile e onorevole compito. Lei fabbrica la casa, lei stessa, lei, il suo rapporto con la casa è organica, si sporca le mani, lei ammazza gli animali, lei prepara il vino, lei apparecchia la mensa e osserva la donna saggezza come lei fa tutto questo per condividere un messaggio che adesso vedremo. Vuole che la sua casa sia il contesto in cui la sua intenzione si porterà a termine, cioè influenzare ad altri con la sua saggezza, con quello che lei avrà da dire. Gesù Cristo era condotto di questo stesso spirito di ospitalità con intenzione. Se riflettessimo sulla sua vita, vedremo che ad ogni tavolo a cui si sedette, gli uomini videro un esempio mai da dimenticare di autocontrollo nel mangiare e nel bere, nel parlare. La facilità con cui lo si poteva approcciare. Non lasciò mai una casa senza lasciare una benedizione. Gli stessi servi che lavarono i suoi piedi prima della cena si sentirono più felici quella notte per il modo in cui gli parlò e gli guardò. Gesù ti lasciava sempre qualcosa. Ma ciò che rimaneva con te soprattutto era ciò che diceva. Non aprì mai la bocca senza esprimere parole di saggezza. Il modo in cui parlò in un momento e tacque in un altro. Le cose che disse, il modo in cui le disse e le cose che non disse. La Bibbia stessa dice che la parola detta a suo tempo è come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Gesù di Nazareth, lui può dire, e chissà se anche in mezzo a noi ci sono amici della saggezza che possono dire: Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Ospitalità con intenzione. La casa della donna saggezza è una casa strutturata per fare ad altri partecipi della loro saggezza. Andrea, Diana e tutti voi che ascoltate, che casa vostra sia veramente una casa in cui regna la saggezza, che ci sia una porta aperta per i sciocchi, per gli stolti e pure i beffardi, ma che nessuno se ne vada senza aver ricevuto qualcosa dalla vostra casa. Che possa esserci sempre un posto a casa vostra dove le persone possano venire, soprattutto Sofì, che avrà bisogno tanto dei vostri consigli e saggezza. E ogni tanto quando dite il suo nome, ricordatevi di quello che significa Sofì, saggezza. Ricordatevi della donna saggezza che costruì casa sua con un'intenzione di fare ad altri partecipi di essa. Bene, questa è la prima. La seconda, sarò più veloce con le prossime. L'essenza della sua saggezza, versetto 10, il principio della saggezza è il timore di Dio. E conoscere il santo è l'intelligenza. Perché si dà da fare la donna saggezza? Perché fa questo sforzo questa donna saggezza? Qual è il messaggio che la donna saggezza tanto desidera diffondere? In più, qual è il messaggio che secondo lei può guarire allo stolto della sua stoltezza? Quale messaggio può accrescere la saggezza del saggio e renderlo più saggio di mai? La risposta è in versetto 10. Il principio della saggezza è il timore di Dio. Quello che l'uomo cerca nei posti sbagliati è qui. Punto di partenza e anche di arrivo, se vogliamo dire, anche se non si arriva mai fino in fondo, però è l'inizio, il principio, il punto di partenza. I nostri giovani, le nostre figliolette, i nostri ragazzi hanno bisogno di buoni consigli, hanno bisogno di buone idee su come costruire famiglia e vita e casa. Sicuramente, ma la cosa più importante è che imparino a temere Dio, che imparino a riconoscere la realtà di Dio. Forse mi rivolgo ai bambini, ma anche a noi adulti. Immaginate che ad un tratto trovate nella vostra stanza un orso grizzly. Sarebbe difficile ignorarlo. Non è vero? Sarebbe lì, nella stanza. Primo giorno vi allontanereste il più possibile da quel orso grizzly. È vero che dopo un po', forse se lui rimaneva là, riusciresti a fare i tuoi giochi, riusciresti a portare avanti le tue cose. Se non si muoveva, o se soltanto si muoveva ogni tanto, però faresti tutto con la consapevolezza che nella mia stanza c'è un grizzly. Non potresti ignorarlo, non potresti fare finta che non c'è. Questo è il timore di Dio: riconoscere che c'è nell'universo un Dio supremo, un Dio altamente elevato. E questa consapevolezza cambia tutto, cambia tutto. Come il bambino nella cameretta col grizzly, qualsiasi azione, qualsiasi cosa fa è sempre accompagnato dal fatto che c'è un orso grizzly. Così dice qui, timore di Dio. Non dice intuito, non dice vaga premonizione, ci dice che questo è un Dio del quale dobbiamo avere timore, rispetto. È un Dio che merita i nostri sentimenti più riverenti. Perché? Perché Dio, infinitamente diverso, infinitamente separato, infinitamente puro, e questo universo è suo. È suo. Lui l'ha creato e lui ci ha messi qui a vivere. Qualcuno può dire: ah, mi piace l'analogia del grizzly, perché mi dice che posso convivere con la sua esistenza, se esiste, come quel bambino nella stanza, basta che non lo stuzzico, basta che non li offendo, e allora possiamo tenerlo buono. Purtroppo le cose non stanno così. Cosa succederebbe se quell'orso prenderesti un bastone e cominci a picchiarlo? Non sarebbe da saggi? Reagirebbe? Certo di sì. E la verità è questa, cari ascoltatori, che l'uomo ha fatto proprio questo con Dio. Ha fatto proprio questo. Attraverso che cosa? Attraverso il suo peccato. Ha offeso Dio, ha bestemmiato Dio. Ogni peccato commesso nell'universo è un peccato commesso nell'universo di Dio ed è contro Lui, contro la sua bontà, contro la sua moralità, contro la sua giustizia, ed è una provocazione. Provocazione. Chiodi nelle sue mani, frustrate sulle sue spalle, con cinte di cuoio. Come il bambino dovrebbe avere timore dell'orso provocato, l'uomo deve temere un Dio provocato. Ah, ma non penso di averlo provocato. Non so se qualcuno conosce questa frase, però forse può aiutarci ad arrivare alla radice della nostra provocazione. Nel francese, mi diceva una persona, c'è una frase che dice più o meno questo: c'è qualcosa nelle sfortune dei nostri migliori amici che non è del tutto spiacevole ai nostri cuori segreti. C'è qualcosa nelle miserie, nelle sfortune dei nostri migliori amici, che non è del tutto spiacevole ai nostri cuori segreti. Conosci la condizione del tuo cuore segreto? Conosci i pensieri e i riflessi del tuo cuore segreto? I tuoi pregiudizi? Il modo in cui amiamo odiare quella persona? O amiamo odiare quelle persone? Poi tutte le nostre macchinazioni segrete, cosa dovrebbero portarci a fare? Ad avere timore di Dio per averlo offeso. Forse nulla di quello che sto dicendo ha alcun senso. Saggezza, timore di Dio, ti scivola, ma questo non lo puoi ignorare. Questo va al di là di ogni ragionamento, non hai niente da ridire, perché la prova si trova dentro te stesso. Dentro te stesso. Le tue irritazioni sproporzionate al torto contro quella persona. Le tue notti insonne pensando ai torti subiti e poi i progetti di vendetta o di farglielo pesare, tutto prodotto dai nostri cuori segreti. Questo è ciò che la donna saggezza vuole insegnarci più di ogni altra cosa, che la nostra condizione umana fa che la situazione davanti ad un Dio perfetto ci debba causare timore. Però, continua, dice il principio della saggezza, il timore di Dio, e conoscere il santo è intelligenza. Che meravigliosa frase. Il timore enfatizza la riverenza che dobbiamo avere di Dio, a un Dio provocato. La conoscenza, o il conoscerlo, enfatizza il fatto che c'è una saggezza che ci permette di poter vivere vicino a questo Dio, di conoscerlo. Il nostro odio, diffidenza, amarezza, preferenze basate su pregiudizi sono una provocazione, ma Dio si può conoscere. E la domanda ci viene: come? Nonostante la nostra vergogna segreta e la provocazione causata, Dio ha progettato un modo per poter essere conosciuto, ed è attraverso il mezzo che lui stesso ha concepito ed è disegnato ed eseguito per togliere di mezzo l'offesa delle nostre bestemmie, l'offesa delle nostre provocazioni, dei nostri falli, del nostro odio segreto e nascosto verso tante persone. L'apostolo Paolo disse: Dio ha provveduto Gesù come sacrificio propiziatorio cioè Dio ha provveduto, Gesù ha fatto una provvigione per poter togliere di mezzo la causa dell'offesa e farsi conoscere. Questo è il mezzo che Dio ha presentato. La sua morte sulla croce è quello che ha tolto l'offesa e ci permette di conoscere Dio. Forse non vuoi le mie parole, ascolta le ancelle della donna saggezza. Dice: chi è sciocco venga qua, dice, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che ho preparato. È lei che invita ad accogliere questa saggezza. E Sofì, la donna saggezza, che ci invita a questa saggezza divina. E voglio dire, caro ospite, questa mattina non riceverai la saggezza della donna saggezza. Non l'accoglierai, non farai di questo timore di Dio il punto di partenza che ti porterà a una profonda compunzione e poi a pentimento e poi a vita. Non lo farai oggi. E a vita non solo in questa, ma nella prossima. Questo è quello che vogliamo dirvi, bambini, giovani, di lasciare la stoltezza di quello che pensate sia saggezza. Questo vi darà la vita. Inoltre, guarda dove ha portato la cosiddetta saggezza ai vostri eroi. Chi suicidato, chi rovinato dopo essere un miliardario. Andrea, Diana, fate crescere la piccola Sofì secondo questa la vera Sofì, la vera Sofia, la vera saggezza del timore di Dio. Segnatela riguardo questo Dio grande, potente, agli occhi davanti al quale gli uomini sembrano delle formiche. Amministrate la vita di Sofì in modo che si veda che Dio ha la priorità nella vita di mamma e di papà. Wow, che grande ispirazione. Mamma e papà che vivono secondo il timore di Dio. E soprattutto insegnatela riguardo il timore di Dio che porta a compunzione e poi a pentimento, poi a vita. Velocemente, lo prometto, i benefici della saggezza, versetto 11, per mio mezzo infatti ti saranno moltiplicati i giorni, ti saranno aumentati anni di vita. La donna ha preparato la casa, l'intenzione di condividere con noi sciocchi, con me stolto, la materia principale del messaggio, cioè che il timore di Dio che porta una profonda compunzione di cuore, poi al pentimento e vita, ci dice il risultato. Questo risulterà in giorni moltiplicati e anni di vita aumentati. Questo è il beneficio, questo è il risultato. Non solo anni di vita, potremmo pensare in questo mondo, qualche filosofia può anche darti lunghi giorni, ma nella Bibbia dice tu gli hai dato lunghi giorni in eterno. Parliamo di un'altra vita, di un'altra condizione di vita, ed è solo aperto a noi attraverso la morte in croce di Gesù Cristo. Soltanto la saggezza del timore di Dio che porta a compunzione e ad abbracciare il suo mezzo di perdono, Cristo Gesù, porta benedizione in questa vita che continuerà nella vita prossima. Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Vivrà. Vuoi vivere? Vuoi vivere? Abbraccia la saggezza di Sofia. E poi, per ultimo, il bisogno di una scelta. Versetto 12. Se sei saggio per te stesso. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. Wow. Sono parole veramente... fanno riflettere. Ognuno porterà la conseguenza della strada che sceglie individualmente. Se stesso, te stesso. È molto individuale. La guida nostra ci ha detto: lasciate la via della stoltezza, camminate per la via dell'intelligenza, disse la nostra meravigliosa Sofia, la donna saggezza. Ha fatto quello che ha potuto. ha mandato le ancelle a mandare il messaggio e poi, punto finale al suo discorso, dice: se sei saggio, nota, dice se, condizionato. Molti pensano di essere saggi, ma non lo sono, perché non hanno la saggezza del timore di Dio. Se sei saggio, complimenti. Il beneficiario più grande sei te stesso. Tu. Tu salverai la tua vita. Tu sarai saggio per te stesso. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. L'importanza della responsabilità individuale, ovviamente applicazioni per noi, tutti i livelli di vita. Sappiamo che alla fine di tutto, chi veramente miete quello che ha seminato, alla lunga sono io. Non lui, non lei, non l'altro, non qua, non là. Io. Quello che mieterò, quello che seminerò, quello che mieterò. Ci insegna l'importanza della responsabilità individuale, ma più importante è questo: ignorare il richiamo di Dio alla saggezza, cioè ignorare il richiamo di Dio, il timore di Dio che porta a compunzione e pentimento e vita, porta, dice qua, come conseguenza la pena. La pena. Nello stesso modo in cui incoraggia ad Andrea e Diana, portate Sofia a questo bivio. Nessuno è credente perché ha genitori credenti. C'è un bivio nella vita di tutti noi, non perché sono stato il figlio di qualcuno o perché conosco qualcuno, no. La donna saggezza, come se parlasse a noi figli, è il modo in cui noi dobbiamo parlare ai nostri figli e dire: figlio mio, se sei saggio, sei saggio per te stesso, ma se sarai beffardo, se ti prenderai in giro a te e al messaggio, porterai la pena. E questa è la domanda da porci. Incoraggio a tutti i nostri figli e tutte le nostre figlie, tutti in mezzo a noi questa mattina: quale strada prenderò? La saggezza che mi porta benefici a me stesso o la beffa? Quale strada sceglierai? Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei beffardo, se rifiuti, se rigetti, se minimizzi, se prendi in giro, se porti il pensiero da un'altra parte per non dover pensare più a queste cose dell'eternità, se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. Messaggio della donna saggezza. Finiamo leggendo i primi versetti del capitolo 8. La saggezza non chiama forse? L'intelligenza non fa udire la sua voce? Essa sta in piedi, in cima ai luoghi più elevati, sulla strada agli incroci. Grida presso le porte della città, all'ingresso, negli androni: chiamo a voi, o uomini nobili. La mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, o semplici, l'accorgimento, e voi, stolti, diventate intelligenti. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti. Le mie labbra si apriranno a insegnare cose rette. Infatti la mia bocca esprime la verità. Le mie labbra detestano l'impietà. Tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia. Non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse. Sono tutte rette per l'uomo intelligente, giuste per quelli che hanno trovato la scienza. Ricevete la mia istruzione anziché l'argento, e la scienza anziché l'oro scelto. Signore, ti preghiamo che questa mattina le parole di Sofia, la donna saggezza, possano veramente echeggiare con ognuno di noi, sia che abbiamo fatto un percorso lungo con te, ossia che sentiamo delle cose per la prima volta. Ti prego che veramente non tanto la voce di quest'uomo, che presto scomparirà, possa essere ascoltato, ma la tua voce, la voce tua che chiama agli uomini a ricevere la saggezza che viene da te. Grazie per la piccola Sofì, grazie perché possiamo vedere in lei un insegnamento già nel suo nome, e che lei possa veramente continuare a crescere e a veramente diventare quello che il suo nome è. esprime. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, vogliamo andare avanti con quello che abbiamo preparato per questa mattina. Vorrei chiedere a Barbara di venire qui avanti. Ci piace ascoltare dei consigli che forse hanno un po' più di anni, senza offesa, nel Signore, e tanti consigli da dare. Prego, puoi venire davanti.
Mamma mia, quanti siete. Avrei preferito parlare solo con voi due, però eccomi qua. Allora, i bambini nascono e non hanno un libro di istruzioni allegato, perciò ho pensato di darvi tre piccoli avvertimenti. Attenzione, attenzione, attenzione. Il primo è un po' pratico. E attenzione a routine che diventano di cui vi pentirete. I bambini hanno bisogno di routine, pasti regolari, lavarsi i denti, bisogna andare a letto, eccetera, eccetera. Però attenzione, perché a volte assecondiamo dei capricci che poi dopo non si possono più eliminare. Avrete tutti sentito cose come ho sentito dalla mia collega che ha detto: mi sono pentita anni fa di aver fatto addormentare mio bambino nel lettone per poi spostarlo nel lettino piccolo. Adesso è sempre così. Memore di questa cosa, quando noi abbiamo avuto la prima bambina ci siamo detti: poniamoci questa domanda, questa cosa che sta cercando di fare la vogliamo fare per anni e anni e anni? Vogliamo che diventi una routine? Se no, bisogna bloccarla. Secondo, attenzione, coltivate la tenerezza del cuore di Sofì nei confronti di Dio. Una mamma mi ha detto: ma i bambini piccoli non capiscono Dio, non parliamo di Dio, è una cosa troppo grande. Ma il re Davide nella Bibbia, in uno dei salmi ispirato dal Signore, nel Salmo 8:2, ha scritto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti, come Sofì, hai tratto la tua forza, Signore, a causa dei tuoi nemici, per ridurli al silenzio, a ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Notate che contrappone nemici, avversari, vendicatori, non a dei guerrieri o a un grande re, ma a bambini, a lattanti, perché per Dio i bambini sono importanti e Lui si interessa di loro e si serve di loro. Quanto è bello, per esempio, in una chiesa, un silenzio che è rotto da un amen di un bambino. Non so se vi è mai successo, a noi è successo e ci ha sciolto il cuore sentire amen di un bambino. Quanto è bello sentirli cantare le lodi al Signore, anche piccolissimi che quasi hanno appena imparato a parlare eppure cantano queste lodi. Noi possiamo essere messi a tacere, come il nemico nel Salmo, dalla fiducia che hanno questi bambini nel Signore. Vi faccio solo un piccolo esempio. Quando Pamina aveva 3 anni abbiamo programmato una vacanza in un paesino sperduto nella Svizzera in montagna e lei ha cominciato a pregare che in questo paese ci fosse un parco giochi, perché noi vicino a casa avevamo un bel parco giochi grande con tanti giochi. E io mi sono preoccupata perché ho detto: ma un paesino in montagna, un parco giochi, non è possibile. Mi preoccupava che lei fosse delusa da Dio perché non avrebbe trovato questo parco. È arrivato il momento, siamo partiti, lungo viaggio da Roma fino su in Svizzera, arriviamo quasi al paese, un bello spiazzo, indovinate cosa c'era? Un parco giochi, penso nuovo perché era tutto perfetto. Per Dio nulla è impossibile e io non avevo avuto la fiducia che aveva lei. E il terzo, attenzione, è legato al secondo, nel senso che, e già ne ha parlato Keith, dovete dare un buon esempio a Sofì, perché voi siete i primi che gli parlerete di Dio. Lei potrà riconoscere Dio e avere questo cuore tenero solo se ne sente parlare. E in 2 Timoteo 3:15 l'Apostolo Paolo, parlando di Timoteo e a Timoteo, diceva: fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, che possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Gli avevano parlato della Sacra Scrittura, gli avevano parlato di Cristo, della salvezza, della saggezza di cui abbiamo sentito stamattina. La Bibbia ci dice che gliene parlò la mamma e la nonna, perciò è importante parlargliene. I bambini poi imparano sperimentando e imitando, perciò se voi pregherete verrà naturale a Sofì pregare. Se voi gioirete, io ho messo questo esempio non sapendo quello che avrebbe detto Keith stamattina, se voi gioirete nel fare ospitare le persone, Sofì avrà in voglia di invitare i suoi amichetti a venire a casa. Se voi andate gioiosamente in chiesa, lei verrà volentieri. Se voi leggete la Bibbia, lei ne vorrà una tutta sua. Perciò, Sofì, benvenuta. E noi che siamo la tua famiglia, la Chiesa, con l'aiuto del Signore vogliamo anche noi essere un buon esempio per lei.
Bene, di solito facciamo qua davanti il momento della preghiera e dedicazione, però vorrei chiedere a Andrea, Diana e Sofì di venire qui avanti per questo momento di preghiera insieme. Eccola là. Venite, venite. Mettetevi qua. Beh, volevo vedere se era l'unica che dormiva dopo il mio sermone, però. Bene, soltanto qualche parola prima di pregare, collegato a quello che abbiamo detto, sia, scusate le spalle, che devo, mi sentite così? Va bene, un versetto da Efesini 6,4, una parola veramente diretta a genitori: voi padri non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Mi verrebbe da fare un altro messaggio, non lo farò, tranquilli. Quello che voglio dire soltanto è che oggi voi, Andrea e Diana, avete scelto di presentarvi davanti a noi, più davanti a Dio, con il desiderio, lo scopo, l'intenzione di mettere in pratica questi versetti. Tante volte forse possiamo avere un'idea poco chiara su cos'è la dedicazione del bambino o della bambina. In realtà è più la dedicazione dei genitori e della famiglia, che danno un passo avanti e dichiarano, e si espongono nel dire: Signore Dio, tu mi dici di allevare nella disciplina e nell'istruzione del Signore mia figlia Sofì, e io mi prendo questo impegno di farlo. Questo che stiamo facendo, dicendo, non c'è nulla di magico, non c'è nulla di un merito conferito a Sofì o una grazia speciale conferita a Sofì, non è questo di cui si tratta. Si tratta di rappresentare con questo gesto l'impegno loro di essere una vera famiglia cristiana, non di nome, non per cultura, ma per convinzione, perché credono in quello che la Bibbia dice. È un gesto che rappresenta questo impegno di allevare, una bella parola, Sofì secondo i valori di Dio. Papà ha un ruolo importante in questo processo di allevare, no, la propria figlia. La Bibbia presenta tante immagini bellissime del papà come il pastore della propria famiglia. Ovviamente la Chiesa c'è per accompagnare le famiglie in mezzo a noi, ma è un accompagnare. La prima responsabilità è per mamma e papà, lo dice qui. E ovviamente come mamma lì il ruolo è importantissimo, quello di incoraggiare il papà nel suo lavoro, di affiancarlo nel suo essere il ruolo spirituale della casa. E ovviamente l'influenza sui figli, Diana, avrai una grande influenza su di loro. Ciao. Stai guardando? Si è svegliata. Così, sia come uomo, donna, famiglia, vogliamo affiancarvi in questo vostro desiderio, questo impegno di presentare Sofia al Signore. E anche noi come Chiesa, Chiesa Veritas, vogliamo dire che ci siamo anche noi, giusto? Per incoraggiare, per aiutare. Alle 3 di notte chiamate Bruno, non me,
no, non si sveglia.
Però ci sarò quasi sempre. Così vogliamo in questo momento pregare, questo è il gesto che vogliamo fare per dedicare la famiglia Barba a Dio, la piccola Sofì, insieme a loro, e preghiamo chinando i nostri capi e rivolgendoci a Dio. Grande Dio, noi siamo veramente meravigliati da il tuo progetto, dei tuoi piani. Vogliamo in questo momento fermarci per ringraziarti per Andrea, per Diana, per la piccola Sofì. Signore, tu hai stabilito la famiglia, ciò che Dio ha unito e l'uomo non lo separi. Questo ci dice che un tuo progetto non è un progetto umano, non è un progetto che noi possiamo decidere di vivere come noi vogliamo, ma siamo tenuti a scoprire i tuoi progetti e poi su quei binari troveremo la vita. Ti prego per Andrea, ti prego che lui possa essere veramente quell'uomo che lui desidera essere, che è già incamminato ad essere. Che bello vedere la tua opera, ma ti prego di farlo ancora di più. Credo che lui possa essere un padre per Sofì, un padre che dà buoni consigli, padre che sa amare, sa essere tenero. E ti prego per Diana, ti prego che tu possa veramente darle tanta gioia. Riempi il suo cuore con la gioia che viene di essere mamma, di essere moglie, di essere tutto quello che tu vuoi che lei sia nel progetto per la donna che tu hai concepito. Ti prego che lei possa essere quella donna, la donna saggezza di cui abbiamo letto, verso il quale è già incamminata ad essere, ma che lo sia ancora di più. E poi ti prego per Sofì, prego per questo meraviglioso dono, ti prego per la sua infanzia, per questi anni in cui lei sta già crescendo, sta già assorbendo tanti stimoli, che già da piccola lei possa sentire il tuo avvicinarti a lei, e poi nel suo essere bambina possa lei essere veramente circondata dai tuoi angeli per crescere in modo sano, in modo equilibrato, e Signore poi nel passare degli anni diventerà adolescente, poi giovane, poi donna. Ti preghiamo già per quel marito, che tu possa già metterlo da parte, un marito che ti ami, un marito che sia come papà, come Andrea, un marito che ti ami e che sappia amare anche la propria moglie e i propri figli. Così, Signore, ti dedichiamo Sofì, ti dedichiamo questa famiglia e ti chiediamo di ricevere tutto l'onore, perché questa è un'opera tua. Sei tu che l'hai fatto, sei tu che l'hai ideato, sei tu che lo porterai a termine. Ti ringraziamo di tutto questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, ci fermeremo adesso per una